Liber. Perché è veramente libero che si perde in un libro. Liber. Per farci rapire dai libri con Liana. Buon ascolto, buona lettura, buona vita.
Oggi vi racconto un libro che mi ha preso allo stomaco, ma che mi ha allo stesso tempo lasciato un orizzonte a cui mirare. Il titolo è La malnata di Beatrice Salvioni, libro edito quest'anno da Einaudi. La chiamavano la malnata e non piaceva a nessuno. Dire il suo nome portava sfortuna. Era una strega, una di quelle che ti appiccicano addosso il respiro della morte. Aveva il demonio dentro e con lei non ci dovevo parlare. La storia di Francesca, narrata in prima persona, inizia come un lungo flashback, dopo un prologo che ci catapulta direttamente nell'evento cruciale della vicenda. Un fatto di sangue nella Milano fascista del 1936. Francesca ha 12 anni ed è figlia unica di una mamma frivola, attentissima alla forma, e di un papà rassegnato, che ha perso di vista la sostanza. La loro è insomma una famiglia borghese che vive nella zona bene della città e che ha pure una governante in casa. Sullo sfondo, la guerra di Abissinia. L'amicizia tra Francesca e la malnata fiorisce tra le righe del libro, tra ciò che è scritto e ciò che è solo lasciato intuire. Cresce e si evolve tra le rive del Lambro e le panche del Duomo, tra camicie nere, balilla, parate e fughe silenziose nella periferia povera e scalcagnata. Si rafforza sui banchi di scuola, laddove le parole imparate e mandate a memoria cominciano a mostrare crepe e contraddizioni. Quando Francesca declama sul palco il decalogo della piccola italiana, la malnata le chiede conto di quanto ha recitato e le dice: è una cosa pericolosa. Che cosa? Le parole sono pericolose se le dici senza pensarci. Ma sono solo parole, cercai di ridere perché la sua faccia cominciava a farmi paura e non volevo litigare. E poi, più avanti nel libro, ribadisce il concetto. Le parole sono importanti, non si possono dire senza pensarci. Sono pericolose se no, e ha ragione, ma sono anche potenti. Maddalena, come si chiama in realtà la malnata, che questo nomignolo se lo trova appiccicato addosso dalla superstizione e dalla paura della gente, e lo indossa fino ad essere in tutt'uno con esso, fa delle parole la propria spada e il proprio vessile. E in questo suo coraggioso modo di tenere testa a tutti, diventa un modello per Francesca. Francesca la vede così, autonoma, impavida, diversa. Ed essere diversi, in un periodo in cui l'omologazione è la regola principale della sopravvivenza, non è cosa che passa inosservata. E infatti, la malnata non passa inosservata, mentre invece Francesca, con la sua normalità codificata e rigida, si sente trasparente, soprattutto agli occhi della famiglia, della madre in modo particolare. Trasparente e inutile, sbagliata in qualche modo in quanto donna. Su di sé sente pesare la responsabilità di fare la brava bambina e Maddalena vede la possibilità di scrollarsi di dosso tutti quei cliché ben incarnati invece dalla madre. Bisogna arrivare alla fine del libro per capire se l'amicizia fra queste due donne infieri diventerà alleanza, se le parole saranno abbastanza potenti nella bocca di due ragazzine o se soccomberanno alle parole pericolose di cui si ammanta sempre il fascismo. A voi il piacere di scoprire. Buona lettura e buona vita con La Mannata di Beatrice Salvioni.
Lei spogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari e alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. Dopo giugno il gran conflitto e poi l'Egitto e un'altra età, marce svastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità e poi il ritorno diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. Aida, come sei bella. Povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. Democrazia e chi ce l'ha, e poi 30 anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei